Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Nuovo appuntamento con Punto Biancorosso, quasi completata la striscia settimanale, se considerate che ieri eravamo di partita. E ritornata la Ida allo stadio del Conero. Niente non è, caro Ferdinando Vicini.
Ci siamo sentiti in dovere di riproporre anche il coro dei tifosi perché insomma, era il caso. Ma dobbiamo andare velocissimi, stasera abbiamo ospiti. Tanti ospiti e anche serrati, anche sorprese rispetto al promo che avete letto sulla nostra pagina Facebook. Stiamo andando subito a raggiungere il nostro primo ospite, che è Alex Ambrosini, ex attaccante dell'Ancona, che era domenica scorsa a Rimini in tribuna, che ha visto l'Ancona che ancora legato ai colori biancorossi ha colto l'occasione, lui abita a Rimini, di andare subito a vedere l'Ancona che appunto giocava domenica scorsa a Rimini, ma che ha guardato anche la partita poi di ieri, vittoriosa, con l'Ancona che è tornata al successo. Credo che abbiamo raggiunto Alex Ambrosini, che poi ha un impegno, quindi lo ringraziamo per essere qui con noi. Grazie Alex.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, tu eri domenica a Rimini in tribuna, hai visto quell'1-1 che poi ha provocato l'esonero di Donadel e l'arrivo di Colavitto, il ritorno di Colavitto, e poi ieri questo 3-0 all'Arezzo nel segno appunto di Colavitto, benché insomma in due giorni non credo che un allenatore possa fare miracoli. Ecco, qual è l'impressione che hai tratto dall'Ancona domenica?
Beh, innanzitutto mi ha fatto molto piacere, ero curioso di vedere la partita, anche perché io vivendo a Rimini adesso, dai, Rimini lo seguo sempre volentieri, a maggior ragione, dai, c'era la partita con l'Ancona, allora ho voluto vedere anche, dai, l'Ancona da vicino, e sicuramente mi ha fatto una buona impressione, soprattutto nel primo tempo mi è parsa una squadra in salute, poi nel secondo tempo è venuto fuori un po' più Rimini, diciamo che il pareggio poi è stato giusto, ecco, sicuramente non mi aspettavo poi l'esonero dell'allenatore, visto anche la classifica e insomma il momento dell'Ancona in generale.
Non ti sembrava da sostituzione della guida tecnica?
Insomma. Beh, di sicuro non mi è sembrata una squadra in difficoltà a Rimini, anzi tutt'altro, cioè se c'era una squadra che pareva in difficoltà, soprattutto inizio partita, era a Rimini, anche perché la classifica insomma per il Rimini non era particolarmente positiva. Adesso ieri è tornato a vincere il Rimini, comunque al di là di quello
possiamo dire che quel pareggio in qualche maniera ha fatto bene a tutte e due, perché poi hanno vinto tutte e due nel turno infrasettimanale.
Esatto, sì sì, sicuramente è stata una partita equilibrata, segno che poi, come hai detto tu, magari nella partita successiva entrambe sono riuscite a vincere, quindi sicuramente un pareggio che ha dato slancio a entrambe.
Alex, quali sono i giocatori dell'Ancona che ti sono piaciuti di più?
Ma io ho sempre un occhio particolare per i giocatori offensivi, quindi sicuramente davanti sia Spagnoli che Cioffi, se non sbaglio, adesso
sì,
non vorrei sbagliare
Cioffi,
il nome,
sì.
Mi hanno fatto un'ottima impressione.
Dicevamo a Rimini che Cioffi un po' questo ha qualcosa che ti ricordano, con questa tendenza ad accentrarsi e a concludere.
Sì, anche se mi sembra un giocatore molto rapido, quindi magari per certi versi anche un po' diverso da me, però sicuramente simile nelle caratteristiche. Invece Spagnoli mi è piaciuto proprio, dai, nel modo di giocare insieme alla squadra, nella qualità del tocco, cioè ci vede che è un giocatore che insomma ha esperienza e qualità.
Secondo te questa Ancona può centrare i playoff, cioè può risalire la classifica rispetto a un avvio un po' così a rilento?
Sì, diciamo che sicuramente è una squadra che, per quello che io ho visto, può far bene. La classifica testimonia comunque il fatto che è una squadra che sta facendo bene, quindi io mi auguro, insomma, che possa ambire alle zone alte della classifica, anche perché è una piazza che comunque, al di là di tutto, merita di stare nelle zone alte per pubblico, per storia, quindi sicuramente le auguro il meglio. Poi è chiaro che ci vuole qualche risultato. Adesso ieri è arrivata una bella vittoria e sicuramente questo ti dà entusiasmo.
Bene Alex, noi sappiamo che tu ti alleni, ti devi allenare, perché Alex gioca a San Marino, giusto?
Esatto.
Qual è la squadra? Qual è la squadra?
San Marinese, che si chiama La Fiorita. La Fiorita.
Benissimo. E allora, intanto io ho colto l'occasione perché avevo piacere di averti in trasmissione. Cercheremo di fare magari più là durante il campionato un collegamento con più calma. Intanto ti ringraziamo per questa disponibilità e ti auguro un buon allenamento.
Grazie mille, un saluto a tutti i tifosi dell'Ancona.
E io gli ho detto in privato, per noi sei sempre Ambro.
Sempre.
grazie, dai. Un abbraccio, a presto.
Ciao.
Grazie Alex.
Ciao, grazie. Bene, lasciamo il nostro primo ospite di corsa, l'abbiamo fatto, senza break, senza niente, così boom, al volo, perché sennò ci scappa il tutto, e invece ci piaceva oggi fare una super puntata con tanti ospiti e tante situazioni che andremo man mano a coprire.
Se possiamo,
dimmi tutto.
Chiamerei subito il secondo ospite.
Va bene, poi dopo anche lui impegnato.
Poi andiamo con il primo break.
Perfetto.
È a raffica oggi, la trasmissione è proprio con le bollicine, come l'Ancona di ieri sera.
Intanto, se vuoi dare un'occhiata, è uscito il giudice sportivo, che ce l'hanno girato sul... Però no, ce l'ho sul cellulare. Se guardi sul gruppo, ce l'hai sul cellulare
Okay.
Che ci hanno appena inviato e c'è un approfondimento. Tanto inutile, no? Lo sapete che ieri sera quello che è successo con questa bomba carta che è stata lanciata in mezzo al campo.
Purtroppo ha fatto danno perché c'è stato un fotografo che è stato danneggiato e quindi insomma sono cose che dispiacciono, insomma non dovrebbero accadere. Intanto stiamo raggiungendo il nostro secondo ospite, che è Lorenzo Attorresi del Gazzetta dello Sport e anche Corriere Adriatico, che segue sempre la Fermana, così facciamo un punto su di lui. Dopo vi parleremo del comunicato del giudice sportivo. Intanto buonasera Lorenzo Attorresi, grazie di essere con noi al volo.
Buonasera, ciao Ferdinando, buonasera a tutti.
Allora Lorenzo, tu segui passo passo la Fermana, dici un po', il doloroso esonero di Andrea Bruniera ha portato frutti? È una Fermana migliore quella che vedi nella gestione Protti?
È una bella domanda questa. Mister Protti è tornato dopo l'esonero abbastanza clamoroso di quest'estate e onestamente ha fatto 9 allenamenti, compreso quello di, anzi 10 con quello di oggi, compreso quello di ieri, insomma defaticante dopo le fatiche dell'infrasettimanale a Olbia, quindi ha riportato la squadra a giocare nel suo modulo congeniale, che è il 4-3-3 dell'anno scorso. Però ecco, in questo momento ci sono problemi strutturali, come ha detto lo stesso tecnico, molto importanti in rosa, e insomma non è riuscito per ora a cambiare l'inerzia di questa stagione, che sembra insomma abbastanza complicata, diciamo così.
Cioè forse non è solo un problema di guida tecnica, o anche senza forza.
No. Esatto, togliamo il forza. Ecco.
Lorenzo, d'altra parte la Fermana in questi anni, da quando è tornata in Serie C, questo se non vado errato è il settimo campionato, ha sempre caratterizzato il suo rendimento con ottimi risultati in casa. Il Fortino Recchioni ha sempre dato una grande mano alle salvezze della Fermana. Quest'anno invece prima vittoria alla seconda giornata, la prima in casa col Pontedera, poi 4 sconfitte. Quindi anche questa sicurezza, questa certezza del Fortino Recchioni sta venendo meno.
Assolutamente. assolutamente. Era successo poche volte nella storia che la Fermana perdesse in casa 4 partite consecutive. E insomma, adesso c'è il derby, no? Come sapete, domenica sera. È un clima abbastanza complicato. L'esordio era stato molto positivo, quello interno con mister Bruniera, che voi conoscete bene. La squadra aveva giocato anche un bel calcio, aveva convinto quella volta lì. Era un sabato pomeriggio col Pontedera. La Fermana vinse 1-0, poi c'è stata
lo 0-0 al Gubbio.
Sì, assolutamente, c'è stato un pareggio convincente con un clean sheet importante a Gubbio e poi...
Se non ricordo male, anche con qualche rimpianto, insomma, a Gubbio.
Beh, il rimpianto più che altro fu per il fatto che non fu espulso un giocatore del Gubbio che stese Semprini lanciato in porta e, insomma, gli fu mostrato soltanto il cartellino giallo. Era un episodio a fine primo tempo che, insomma, poteva cambiare l'inerzia della partita. Poi diciamo che è salita in cattedra probabilmente l'età avanzata della rosa della Fermana, perché c'è stata l'infrasettimanale successiva a Gubbio con la Recanatese e lì sono emerse tutte le magagne.
Ecco, stai dicendo una cosa importante. Lo sappiamo che la media della Fermana è alta, quindi paga gli impegni ravvicinati, può pagare gli impegni ravvicinati. Quindi...
Si è visto con la Recanatese nella prima infrasettimanale dove gli uomini italiani hanno dominato nel ritmo e si è poi rivisto obiettivamente 2 giorni fa ad Olbia, dove dopo un primo tempo abbastanza dignitoso, no? Costruito poi sull'episodio iniziale, perché la Fermana aveva sbloccato al primo tiro in porta, no? Al 12° del primo tempo con Montini, esattamente su un cross, bellissimo cross di Eleuteri, c'è stato a far da contraltare un secondo tempo che definire deludente a dir poco, perché insomma l'Olbia ha giocato praticamente sempre nell'area della Fermana ottenendo 2 gol, sbagliando un rigore, ribaltando una partita che insomma per i sardi non era sicuramente iniziata nel miglior modo.
Vediamo.
Sardi che poi, lo ricordiamo, no? Erano tra virgolette in crisi come la Fermana, perché erano scivolati nei play-out, non vincevano dalla seconda giornata di campionato proprio come la Fermana, insomma erano 2 squadre in difficoltà e quella che si è tirata fuori è l'Olbia.
Senti, veniamo al derby di domani per chiudere. Che partita ti aspetti, giornalisticamente parlando? Ho detto domani, no? Perché ragionavo con i tempi giornalistici. Che partita ti aspetti secondo te? Quali potrebbero essere i fattori che possono incidere di più sul risultato?
Ma secondo me li abbiamo già detti, sono le energie. La Fermana deve in qualche modo ritrovare le energie fisiche, però non è facile se hai Padella classe 88, se hai Laverone 89, se hai Calderoni 89, se hai Giandonato 91, se hai Misuraca classe 90, se hai Montini classe 92, quindi parliamo di over 30. Non è facile, però quello che mi posso aspettare dal punto di vista dei canarini è quantomeno una reazione emotiva, perché è chiaro che dopo i risultati scaturiti nella serata e nel pomeriggio di ieri la Fermana si è ritrovata all'ultimo posto della classifica e dai, i soliti discorsi, è un derby, quindi una partita che si carica da sola, perciò quantomeno una reazione da un punto di vista psicologico, quantomeno lo spero per la Fermana, ecco, non me l'aspetto, ma ecco, più che aspettarselo uno deve sperarlo, altrimenti sì, sarebbe abbastanza
secondo
grave.
Te la Fermana avrebbe gradito un Ancona ancora nella gestione Donadel piuttosto che il ritorno di Colavitto?
Beh, direi di sì, no? Perché poi quando c'è un cambiamento d'allenatore arriva sempre una scossa, l'aveva fatto in qualche modo anche Protti, perché a Ferrara con la Spal la Fermana aveva ottenuto comunque sia uno 0-0 discreto, no? Che era stato accolto con fiducia. Mi sembra che Colavitto è partito ancora meglio ieri, no? Rifilando un tris all'Arezzo, e quindi ecco Sicuramente è un derby temuto più di altre volte, perché ecco, poi se andiamo a analizzare la cabala, lo stesso Colavito negli ultimi due anni il derby a Fermo lo ha perso, però in questo momento forse insomma è la Fermana che ha qualche timore in più rispetto all'Ancona.
Quindi vedi favorita l'Ancona?
Sì, in questo momento assolutamente sì.
Benissimo, Lorenzo, ti ringraziamo e ti auguro una buona serata. So che hai subito un impegno a ridosso della nostra telefonata. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a voi per l'invito, sempre un piacere, un abbraccio.
Ciao Lorenzo.
Bene, lasciamo Lorenzo Torresi, Corriere Adriatico e Gazzetta, e lo ringraziamo per essere stato con noi, quindi gli aggiornamenti da quel di Fermo, dove, come ha detto Lorenzo, insomma, il clima è abbastanza caldo.
E temono questa partita, attenzione, perché quasi tutte le volte è stata l'Ancona, no, ad andare a Fermo con un po' di... perché poi i dati lo dicono, lo diremo anche dopo, nella storia l'Ancona ha vinto una sola volta a Fermo. Ha vinto con un gol di un personaggio che avremo subito dopo. Stefano, andiamo con la pausa pubblicitaria e poi parleremo anche di questo referto del giudice sportivo.
Sì, che lascia un po' così perplessi. Però state con noi, 334 35 20 488 in coda, poi vi stiamo dando tempo perché in coda andremo a collegarci con la nostra carissima amica Angela Ausili che ci darà l'aggiornamento sul pullman. Attenzione. Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini, broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni, @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta all'interno di Punto Bianco Rosso, la puntata che ci porterà in trasferta in quel di Fermo, quindi sarà una domenica bella pesante per noi, mica per voi, per noi sarà una bella domenica pesante.
Ennesimo posticipo serale, poi, no?
Una bella passeggiata.
Comunque ci sarà sempre la nostra diretta.
Assolutamente sì.
Andiamo a vedere qualche messaggio, Stefano.
Andiamo a vedere. Intanto aspetta, io farei questo un attimo, un secondo. Il riepilogo di questa decima giornata che è quasi completa, ricordando che ne è saltata una di partita, quella tra Virtus Entella e Cesena, a causa delle condizioni meteo che c'erano ieri, che era una cosa veramente pesante in quelle zone.
Più
allora,
per precauzione che peraltro, però sì, effettivamente insomma non era il caso di rischiare.
No. Allora andiamo a vedere come si chiude, così possiamo partire con la classifica e qualcuno si calma un pochettino. Gubbio e Juventus Next Gen hanno pareggiato 1-1, giocata mercoledì, stesso giorno per il match Olbia-Fermana, di cui abbiamo parlato in precedenza. L'Olbia ha battuto la Fermana 2-1 e a sorpresa possiamo dire che il Pescara è stato battuto in casa dalla Torres 2-1.
Continua la corsa della capolista.
Sono azzi e amari per qualcuno. Allora, veniamo invece ai match di ieri sera. Carrarese-Pineto 1-1, rocambolesco anche questo risultato per quello che è successo
in
campo.
In 10, come noi a Carrara.
Il Rimini che ha battuto la Lucchese 2-0, la Spal che ha battuto il Sestri Levante 1-0, reti inviolate tra Recanatese e Perugia e Pontedera Vispesaro. E poi il risultato che è invece maturato al Del Conero tra l'Ancona e l'Arezzo. Insomma, gol per quello che riguarda i dorici da spartire a metà. Come è finita poi questa querella sul primo marcatore biancorosso?
No, era, rivedendo le immagini era chiaro che fosse stato Energy a spingere la palla in porta. Anzi, ti dico che rivedendo le immagini non sono certo che il colpo di testa di Nador fosse indirizzato verso la porta. Mi sembrava che la palla avesse una traiettoria parallela alla linea di porta, era proprio lì, eh? È arrivato Energy e con i tacchetti l'ha buttata dentro. In quella circostanza si è anche fatto male il portiere dell'Arezzo, che nel tentativo di evitare il gol ha picchiato con la spalla contro il palo e si è fatto male.
E si è fatto male ed è intervenuta prontamente la Croce Gialla di Ancona.
Croce Gialla che è stata poi chiamata in causa anche per soccorrere il fotografo posizionato sotto alla curva sud, che è occupata dai 152 tifosi venuti da Arezzo, che dopo una bomba carta ha avuto un malore. Era
un momento di stordimento perché era proprio vicino al boato. E su questo argomento c'è proprio il giudice sportivo
che insomma non prende posizione, nel senso che richiede l'intervento, il supplemento di, il cosiddetto supplemento di indagine. Gara Ancona Arezzo del 26 ottobre 2023, si legge nel referto del giudice sportivo appena diffuso. Con riferimento alle risultanze della relazione redatta dai componenti della Procura Federale e dal commissario di campo relativa alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi, con riferimento all'individuazione del settore occupato nelle gare casalinghe dai tifosi della società Arezzo presenti alla gara in oggetto e posizionati nel settore denominato Curva Sud, il giudice sportivo invita la Procura Federale nel più breve tempo possibile a specificare meglio l'informazione acquisita e indicare la relativa fonte. Cioè, attenzione Stefano, non è tanto sui fatti di ieri sera che si chiede il supplemento del referto della Procura, quanto sul settore che quei tifosi occupano abitualmente nel loro stadio ad Arezzo nelle partite casalinghe, perché probabilmente il giudice ordinerà la chiusura del settore e quindi per colpire i tifosi che occupano quel settore. È questo il senso del supplemento.
È chiaro che,
mentre
insomma,
i fatti sono chiari, lì sono stati i tifosi dell'Arezzo a lanciare la bomba carta che ha poi messo in una situazione di difficoltà il fotografo. Per fortuna pare che poi insomma notizie sono confortanti.
Sì, almeno da quello che ci hanno segnalato la Croce Gialla di Ancona, che era sul posto, poi ha rifiutato il trasporto in ospedale, sì. Quindi insomma si è ripreso. Altri tre interventi sono stati fatti contemporaneamente sempre ieri sera nei settori occupati sia dai nostri che ancora da loro, dagli ospiti.
Insomma, grande lavoro purtroppo.
Ieri insomma hanno corso, però piccoli malori, eccetera, nessuno è andato a finire
poi.
Il nostro
amico Claudio si è dato da fare.
Ci ha aggiornato.
E segnaliamo anche la squalifica di Emanuele Pesaro. Saresi, il nostro amico di Radio Tua, insomma, è ex capitano e calciatore dell'Ancona, che è stato squalificato purtroppo per una giornata dopo Recanatese Perugia per un alterco con un calciatore del Perugia. Segnaliamo, per completare il tutto, segnaliamo anche che i due ammoniti dell'Ancona di ieri, Cella e Martina, hanno raggiunto la seconda sanzione. Sappiamo che la squalifica per somma di ammonizioni scatta alla quinta. Detto questo, andiamo a vedere qualche messaggio dei nostri ascoltatori che finora ci hanno scritto e noi non abbiamo avuto il tempo materiale di occuparci.
Allora, i saluti ci sono arrivati da Fabio Florio e da
Mattia. Grazie ragazzi.
Massimiliano dice: buonasera, sono molto contento della prestazione di Pellizzari, un ragazzo che merita considerazione, sa marcare e impostare. Ce ne avessimo altri due di quella portata in difesa, saremmo a posto.
Pellizzari è mancato in questa prima fase del campionato, perché lui insomma è l'unico esperto, diciamo, del gruppo.
Luciano dice: buonasera, ci voleva un risveglio, speriamo di proseguire.
Antonino Abbate, buonasera a tutti, grazie anche a Antonino, a Luciano,
e a Marco Montesi, lo stesso
anche a Marco Montesi, grazie Marco.
Andiamo di qua, c'era un messaggio per Ambro, diceva Ambro, grande giocatore, peccato l'ultima stagione in Ancona è entrato in condizione tardi.
Però anche nell'ultima stagione realizzò 12 gol, insomma, quindi lui il suo l'ha sempre fatto, veniva utilizzato da centravanti, che non è proprio il suo ruolo.
E qui adesso andiamo a rilento perché appena fatto l'aggiornamento mi sembra
però
giusto
intanto,
che
ecco, che mentre che torniamo su di messaggi ne sono tanti, Gianni che risponde da Torresi, Masuzzo che dice buonasera, dunque aspetta andiamo per ordine, da sopra, sì.
Da sopra ci sono gli ultimi, questo, prendiamo quelli più vecchiotti, però qui c'è ormai c'è i suoi tempi. Quindi dobbiamo adattarci ai tempi di nuovo.
La release,
sì. Eravamo riusciti a evitarlo, invece adesso siamo ritornati. Sì. Allora, vorrei sapere da Ferdinando quanto secondo lui potrebbe incidere un eventuale allenamento a porte aperte domani allo Stadio Dorico prima del derby di domenica contro la Fermana. Secondo me potrebbe essere una buona idea per riavvicinare la squadra alla città, per creare subito il clima derby. Non so però se sia attrezzato a livello di docce e spogliatoi e in che condizioni sia il terreno di gioco.
Allora, Tommaso, dico intanto che l'Ancona quest'anno aveva provato a inizio stagione ad allenarsi al Dorico, c'erano delle difficoltà legate un po' al traffico e quindi al dover raggiungere dagli spogliatoi del Conero il Dorico, ed era insomma 25 minuti di trasferimento. Lo hanno fatto qualche volta, poi hanno rinunciato perché il Dorico, che sta per essere completato, la ristrutturazione del Dorico è in via di completamento, entro la fine dell'anno dovrebbe essere tutto a posto, e però insomma ha degli spogliatoi che sono dei container, non sono adatti per una squadra professionistica, per cui dopo qualche allenamento al Dorico hanno dovuto desistere e sono tornati ad allenarsi al Paolinelli. L'idea è buonissima e condivido l'idea di riavvicinare la squadra alla città. Purtroppo credo che finché non sono completati la tribuna che sta in corso di... i lavori stanno per essere ultimati, io credo che fra un paio di settimane la tribuna sarà completa, dopodiché, come ho scritto la settimana scorsa, mancherà soltanto l'arredo degli spogliatoi e poi gli spogliatoi saranno completamente agibili. A quel punto credo che l'Ancona possa programmare, io spero e credo, almeno una o due volte a settimana di allenarsi al Dorico, perché è importante quello che il nostro ascoltatore sottolineava, cercare, Stefano, di ricreare ancora un legame più solido fra la squadra e la città, avvicinarla, fare in modo che anche le persone che sono in centro facilmente possano andare ogni tanto a vedere l'allenamento della squadra.
E qui si è bloccato intanto Gianluca, scrive salve a tutti, ci sono novità su Deramo.
Deramo è in via di... sta ultimando la fase di recupero funzionale, dopodiché dovrà recuperare la condizione per affrontare le partite. Deramo sembrava destinato ad andare a gennaio in prestito per dargli la possibilità di giocare con più continuità e quindi di recuperare meglio, però il ritorno di Colavitto potrebbe aprire insomma nuove prospettive e Deramo potrebbe anche rimanere.
Dice Gianni Red a Torresi, la Fermana è in grossa difficoltà, ha fatto una squadra di giocatori
scoppiati,
lui usa questo termine, ha difficoltà economiche e non indifferente, non è che fa la finaccia della San Benedettese.
Io credo che le due situazioni siano molto diverse. Sì, è vero che la Fermana ha difficoltà economiche, ha anche una posizione debitoria insomma non lieve, però io credo che mentre affermo ci sono imprenditori del posto, c'è una situazione con persone serie, insomma quella della San Benedettese era molto diversa. Franco,
vediamo in quanto ci metterà ad aprirci questo messaggio, tanto finché non ricomincia a rifunzionare tutto regolare. Avremo dei grossi problemi dopo gli aggiornamenti, li avevamo risolti, ma intanto è arrivata una notizia per chi viaggia, che è una bomba, che domani sicuramente tutti i giornali ci usciranno. Arriva da Roma, cancellazione destinazioni da Ancona, parliamo di aerei, per Bucarest, Barcellona e Vienna. C'è una, questa notizia di redazione, dice: Air Italia è specialmente ad informare che a causa dei mancati adempimenti e degli impegni da parte di ATM, società della regione Marche, si vede costretta a interrompere i voli da Ancona verso Bucarest, Vienna e Barcellona a partire dal prossimo 13 novembre.
Non è una bella notizia.
No, ma appena fatti. Air Italia provvederà a rimborsare immediatamente i passeggeri per le suddette rotte. Rimangono al momento garantiti i voli di continuità territoriale da Ancona verso Roma, Napoli, Milano e Linate, a cui Air Italia rinuncerà a far data dal 1 ottobre 2024. Quindi c'è un anno. Nei tempi e modi previsti dal contratto relativo al bando di continuità territoriale. Quindi a rischio.
Stanno dicendo che questi tanto pubblicizzati voli per rivitalizzare Falconare e per rendere Ancona più vicina anche altre città italiane avranno durata una vita breve.
Al momento avranno alcuni.
Mi sa tanto di bussare a soldi questa.
Qui
è più una minaccia che una. Sì, penso che seguiranno altre notizie.
Altre cose, appuntate.
Franco.
La partita con la Fermana è rischiosa perché è un campo di calcio
infame
ed è estremamente piccolo e in più è sintetico, ma la federazione come può autorizzare in Serie C questi campi così particolari?
Beh, intanto precisiamo che non è sintetico, se c'è un campo che non è sintetico è fermo e comunque ha delle dimensioni, non è estremamente piccolo, ha delle dimensioni comunque regolari, cioè nel range previsto per i campi professionistici, ma effettivamente è un po' più piccolo. Questo sì condiziona spesso le squadre che vanno a giocare a Recchioni rispetto alla Fermana che è più abituata, però insomma alla fine è un campo di calcio ed è uguale per tutti.
Il portiere dell'Arezzo operato per pneumatorace all'ospedale di Torrette e due costole incrinate, ci fa sapere questo nostro amico, quindi insomma è peggiorata la situazione rispetto al primo.
Sì, nell'immediato dopo partita si era parlato di infrazione alla spalla, veramente questa è la notizia che avevo io, quindi vabbè, quindi grazie dell'aggiornamento.
Quindi 2-3 mesi rimarrà fuori, quindi sì. Insomma anche per lui brutta cosa, ci dispiace quando un giocatore si fa male, in ogni caso, anche se avversario ci fa male.
Assolutamente, certo, è un dispiacere, è stato sfortunato e l'impatto con il palo è stato duro, questo lo avevamo visto.
Ci fermiamo lì nella pubblicità, poi andiamo a introdurre subito il nostro prossimo ospite. State con noi, altro ritorno sulle nostre frequenze.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Dal 17 al 19 novembre in piazza Cavour ad Ancona non perderti la 22esima edizione di Choco Marche, la rassegna tutta dedicata al cioccolato di qualità, organizzata da Confartigianato con il patrocinio del Comune di Ancona e della Camera di Commercio delle Marche, ti aspetta con 20 cioccolaterie artigiane, degustazioni, show cooking e laboratori per bambini. 17, 18, 19 novembre in piazza Cavour ad Ancona. Segui Choco Marche anche su Facebook ed Instagram.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua. Beh, c'è qualcuno che ieri ha giuito più e più e più e più volte,
sì.
È il nostro Daniele che dice: un sentito ringraziamento al mister e alla squadra per il regalo di compleanno che mi hanno fatto. Ci voleva 39 anni portati male e di fede con età.
Intanto andiamo a guardare un attimo la classifica, come è cambiata dopo le partite di del turno infrasettimanale, mentre cerchiamo di raggiungere il nostro nuovo ospite. La Torres continua la sua corsa in testa a 26 punti dopo 10 partite, con 8 vittorie e 2 pareggi, 16 gol fatti e 4 subiti, quindi si conferma la rivelazione di questa stagione. Con 20 punti inseguono il Cesena e il Pescara, e quindi a 4 punti di stacco, però attenzione perché il Cesena ha una partita in meno, proprio quella che è stata rinviata nell'ultimo turno con la Virtus Entella. A 18 punti c'è il Perugia, a 17 la Carrarese, a 16 il Gubbio, poi a 14 la Recanatese, a 13 il Pineto, a 12 la coppia Lucchese-Ancona, con Lucchese e Pineto che hanno una partita in meno. A 10 punti c'è un quintetto con Pontedera, Virtus Entella, Spal, Olbia ed Arezzo. A 10 punti la Vispesaro, a 8 punti Sestri Levante, Juventus, Next Gen e Rimini. A 6 punti chiude la Fermana.
Daniele,
benvenuto a Daniele Degano. Grazie di essere con noi, Daniele.
Grazie a voi, buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
Attuale allenatore del Porto Recanatese, ma anche ex, doppio ex bomber dell'Ancona, ma anche della Fermana. Lui conosce bene anche la realtà del Recchioni, di cui si parlava prima anche con i nostri ospiti precedenti. Daniele, giocare al Recchioni è un po' particolare, no?
Sicuramente è uno stadio importante, uno stadio che comunque ha storia e sicuramente è uno di quegli stadi che se insomma riempito da tifosi è sicuramente uno stadio che può incutere timore, ma insomma Ancona è una piazza dove i giocatori sono abituati sicuramente a certi tipi di...
Sì, ti chiedevo anche delle dimensioni del campo, perché tu, ripeto, hai giocato sia da ospite che da giocatore di casa, e tutti dicono insomma che il Recchioni ha delle dimensioni ridotte e questo cambia qualcosa.
Ma qualcosina, ma fondamentalmente parliamo di metri, cioè nel senso che non è proprio quel campo eccessivamente stretto rispetto ad altri, quindi non credo che sia un grosso problema quello, perché comunque sia... ci sono campi molto più stretti e molto più diciamo pericolosi di quello, ecco.
Disagevoli. Ecco, in quel caso è vero che viene favorito, cioè con i campi con una dimensione un po' più ristretta, è vero che sono favorite le squadre che si difendono?
Ma è relativo. Dipende dalle caratteristiche della squadra, dipende un po' molto anche da una squadra, se ha un tipo di atteggiamento propositivo, se giocano molto sulle seconde palle, questo va valutato in base alla struttura e la programmazione della squadra che tu affronti e di come tu vai a fermo a cercare di fare la partita. Se vai a fermo a cercare di fare la partita, magari giocando poco, sicuramente avvantaggi l'avversario. Se proponi qualcosa, secondo me in qualche situazione anche il campo stretto e ridimensionato si può dare sempre qualcosa in più,
ecco.
Dal mio punto di vista poi ovviamente poi
certo. Daniele, l'Ancona ha vinto a fermo una sola volta nella storia e tu eri in campo e hai anche segnato un gol che ha orientato la partita, perché hai realizzato il primo gol della
partita,
gara.
Quella partita dopo 25 minuti eravamo 3-0, quindi penso che sia una partita di un certo tipo da quel punto di vista. E poi c'è stata una...
Ricordiamo doppietta di Rafa Bondi dopo il tuo, mi pare, che il primo...
Sì. Quindi una partita indirizzata da subito. No, sicuramente, ripeto, c'è anche questa sorta di derby che sicuramente è molto affascinante. È una partita bella da giocare, da giocatore, assolutamente. Quindi ti dico che...
Molto sentita dalle tifoserie, sempre.
Esatto. Quindi da ambo le parti c'è sempre questa voglia di voler far bene. Però no, il campo è un campo importante, lo stadio anche, ci sarà una tifoseria importante, quindi c'è tutti i presupposti per far sì che sia una partita di livello.
Beh, sono quelle partite che un calciatore vuole giocare, no?
Esatto.
Daniele, invece ti chiedo da tecnico, il ritorno di Colavito ha cambiato tatticamente volto all'Ancona. Ieri abbiamo visto un Ancona con un, a mio modo di vedere, con un 4-1-2, perché lui ci mette anche il portiere, lui dice 1-4-3-3, dice Colavito. Comunque è un 4-3-1-2, nel senso che per sua stessa ammissione, io gli ho fatto la domanda nel dopopartita, invece che schierare il suo classico tridente con due attaccanti larghi, ha mandato Energy a giocare vicino a Spagnoli in modo da assisterlo, e anche perché Energy non ha proprio le caratteristiche dell'ala. Ecco, questa flessibilità di Colavito ne dimostra forse anche un'evoluzione, no? Gli allenatori poi, andando avanti, sperimentano anche, lavorano su se stessi.
Sicuramente, gli allenatori devono sperimentare, devono studiare, devono avere un'evoluzione in qualsiasi tipo di ambito, perché il calcio sta cambiando su tanti punti di vista, quindi è normale che sia così. Però da allenatore penso una cosa, e soprattutto da giocatore, da ex giocatore, insomma, ne ho vissute di queste situazioni. I miracoli non avvengono in una settimana.
In due giorni, perché con la vita è arrivato martedì e giovedì è andato in campo.
Io faccio i complimenti al mister, perché sicuramente ha dato sicuramente stimoli e modo diverso di magari di approcciare una partita, tutto quanto. Però stiamo parlando di un percorso di un allenatore che ha fatto da ritiro fino a oggi. Due giorni non cambiano tatticamente una squadra, è improbabile dire questo. Però
quindi ha potuto lavorare solo sulle motivazioni, sostanzialmente.
Ma sicuramente ha lavorato sulle motivazioni, poi ha lavorato sicuramente su alcune situazioni tattiche, perché comunque sia, in due giorni andare a cambiare tanti concetti è anche molto difficile. Quindi dico che comunque è stato bravo sicuramente a motivare la squadra, ma la squadra dopo una situazione del genere lo trovo difficile che non sia
in grado
di poter gestire, esatto, di poter gestire una cosa a livello motivazionale. Quindi sicuramente l'allenatore ci ha dato la spinta, perché è giusto così, lui è motivato anche lui, perché è ritornato dopo un esonero, quindi sicuramente un po' di sassolini nelle scarpe ce l'ha tirata via anche lui. Quindi sicuramente questa è una cosa positiva per l'ambiente. Però sicuramente da giocatore, soprattutto più che da allenatore, perché ripeto, l'allenatore diciamo che sono ai primi passi, ma da ex giocatore quando capita una situazione del genere, sì, è vero, l'allenatore ti può dare qualcosa, ma ci devi mettere del tuo. Sicuramente i giocatori hanno messo qualcosa in più rispetto magari a prima, non so le motivazioni, non so, io credo che non ci sia stato un brutto rapporto con Donadel.
No, tutt'altro, questo posso testimoniarlo io.
Che sia stato un percorso che purtroppo anche a livello di sfortuna non è stato molto premiato, perché comunque sia sono avvenuti dei gol alla fine, ci sono stati
ha infilato una serie di episodi negativi.
Esatto, quindi io penso che la squadra abbia dato tutto anche con Donadel. Poi è chiaro che in una situazione del genere, quando l'allenatore va via, i primi responsabili, il responsabile fondamentale è l'allenatore, ma poi dopo vengono i giocatori. Dopo una situazione del genere i giocatori si devono sicuramente guardare negli occhi e affrontare una situazione dove dopo il dito non è più rivolto verso l'allenatore, ma verso di loro. Quindi
cade l'alibi.
Sicuramente i ragazzi, è normale che abbiano messo qualcosa in più, ma questo fa parte del gioco. È sempre brutto quando un allenatore va via, perché ripeto, un percorso fatto dall'inizio, c'è stato un lavoro, sicuramente ci sono state una struttura organizzativa, insomma non è bello. Sicuramente adesso ci sarà un nuovo inizio, anche e soprattutto da parte di quei giocatori che magari venivano poco utilizzati, e questo sicuramente è un vantaggio per il mister, perché avrà la squadra che insomma sarà motivata a mille per poter cercare di lavorare al meglio.
Ecco, ti volevo chiedere, il fatto che ci siano, anche se ne sono cambiati tanti, ma ci sia una metà della rosa che Colavito già conosceva, è un piccolo vantaggio in questi casi quando subentri in corsa?
Ma sì, è un piccolo vantaggio, è un vantaggio perché comunque conoscono magari i metodi dell'allenatore, però in questo caso non, sai, è anche un allenatore diverso da quando un allenatore va via e poi torna. Sicuramente anche la capacità di dover gestire un gruppo sicuramente cambia, perché comunque avrà un atteggiamento diverso, magari avrà sicuramente delle motivazioni diverse e, come magari avete notato anche voi, avrà delle idee diverse. Quindi, sai, il giocatore deve sempre stare attento, anche se nella situazione di conoscenza è più favorevole, perché, ripeto, può trovare una persona diversa perché ci sono motivazioni e stati d'animo diversi dovuti al fatto che è un allenatore che è tornato da un esonero, ricordiamo che questo è.
Sì, certo, da un esonero, quindi molto motivatissimo, diciamo, insomma, esatto, anche, esatto, come dicevi tu, e l'ha detto anche lui, insomma, nella conferenza stampa di presentazione, soprattutto con qualche sassolino da togliersi.
Secondo me sì, perché è normale che sia così, perché comunque sia, l'anno scorso quando è andato via non è andato via da sconfitto, che tu dici erano ultimi in classifica, è andato via che comunque la situazione era una situazione che comunque sia aveva preparato lui, aveva fatto lui, insomma, la squadra è vero che era dei momenti che non
faceva risultati,
ma fino
sì.
Lì c'era arrivato lui con la squadra, quindi sicuramente qualche sassolino ce l'avrà, ma positivo, attenzione, questo dicendo positivo, perché comunque queste cose fanno parte del gioco, le motivazioni penso che siano tutte in questo sport.
Daniele, invece da ex giocatore della Fermana, no? Anche quando c'eri tu, la Fermana ci ha abituati a costruire il raggiungimento dei suoi obiettivi. Questo è al settimo anno di Serie C, si è sempre salvata, anzi, vabbè, una volta è stata ripescata, ma comunque si è sempre salvata, ha mantenuto la categoria per 7 anni di seguito, grazie soprattutto al Fortino Recchioni. Quest'anno, nelle prime 5 partite, dopo la vittoria iniziale col Pontedera, ha perso 4 volte di fila. Ecco, da allenatore dell'Ancona, preferiresti incontrare una Fermana più tranquilla, meno assetata di punti, oppure preferisci una squadra in difficoltà?
È una Fermana che ha cambiato anche lei l'allenatore, ok, una squadra che comunque ritrova anche essa un allenatore tornato
da quel punto,
esatto,
di vista.
Esatto, tornata da una situazione similare, non sarà sicuramente facile, una squadra facile da affrontare, perché è una squadra che ha dei limiti, credo, vista la classifica, vista che comunque sia questi risultati che non sono stati continui, soprattutto in casa. Però sicuramente una squadra ferita che sa che deve fare il risultato in tutti i modi, quindi non è semplice anche andare lì, in quell'ambientino lì, non è facile. Però l'Ancona, insomma, l'Ancona deve fare l'Ancona e deve pensare di andare lì e cercare di fare la partita con ancora più motivazioni del solito e cercare di portare a casa il risultato, perché è nelle sue corde, insomma.
Ecco, arrivano messaggi per te, Daniele. C'è Gianni Frittella, ex edicola della stazione, che dice: Degano lo vediamo spesso e volentieri su Sport Italia, e quindi ti saluta. Abbiamo altri saluti per te. Giacomo Paolinelli: Daniele Degano, grande giocatore, professionista, molto molto serio e davvero un gran bravo ragazzo. E poi ci sono altri saluti, adesso insomma non stiamo a leggerli tutti perché tra l'altro il tempo scorre. Volevo chiederti invece, Daniele, di questo avvio di stagione per la tua squadra. Mi pare che state andando bene.
Sì, ma stiamo parlando di una categoria, insomma, di una prima categoria, quindi
però Colavitto dice che il calcio è uguale a tutte le categorie.
No, senz'altro, e io poi sono proprio quello che cerca di riuscire e spera di riuscire a fare un qualcosa di magari diverso, non dal solito. Non mi reputo un allenatore diverso, mi reputo magari un allenatore che cerca di fare qualcosa di che magari per alcuni ragazzi è un po' difficile da pensare, perché sai, ho una mentalità di un certo tipo, il calcio mi ha dato tanto e ho molto rispetto per questo sport, quindi spero di poter dare qualcosa anche a questi ragazzi, anche se sono in una categoria bassa, per cercare di dargli qualche consapevolezza in più, qualche competenza in più. Insomma, è sempre bello riuscire a dare qualcosa anche a dei ragazzi che magari fino ad oggi non hanno mai calcato campi importanti. Quindi il mio obiettivo è questo, quello di riuscire ad avere un approccio con loro, di riuscire a cercare di fare un percorso con loro, chiaramente con i nostri tempi e con i nostri metodi, perché sicuramente si fa un po' più di fatica rispetto chiaramente ad altre categorie, però in questo momento sono molto contento, molto soddisfatto, perché comunque i ragazzi stanno rispondendo molto bene. oltre ai risultati sto avendo anche delle soddisfazioni proprio a livello proprio di prestazioni, quindi sono molto contento.
E il vostro obiettivo stagionale?
Guarda, il nostro obiettivo, siamo una squadra che ha degli elementi importanti, perché c'ho Nicola Moretti per esempio che è stato un ex Ancona, quindi ti dico c'ho giocatori importanti che comunque possono darmi qualcosa. Siamo una squadra anche giovane, abbiamo dei ragazzi molto interessanti. L'obiettivo potrebbe essere tutto o niente, ti ripeto, la società che è ambiziosa, io voglio stare molto basso perché queste cose non mi sono mai piaciute, dover dire un obiettivo prima è sempre molto complicato, quindi mi auguro di far bene come stiamo facendo adesso e che i risultati continuino, quindi ce ne parleremo tra un po' di mesi.
Per chiudere, torniamo all'Ancona, tuo giudizio su Alberto Spagnoli, da attaccante.
È un buon giocatore, l'ho visto un paio di partite perché c'ho il piccolo che gioca nell'Ancona, ogni tanto lo invitano a vedere le gare e quindi lo accompagno. E è un buon giocatore, un giocatore che ha peso davanti, fa reparto diciamo da solo. È una punta che sicuramente in questa categoria può fare molto bene. Poi ripeto, al secondo anno qui credo che possa migliorarsi anche tecnicamente, qualitativamente, quindi spero che faccia un percorso anche con Colavito di un certo tipo. E io l'ho visto molto bene, anche motivato, insomma è capitano, quindi insomma è sicuramente un giocatore molto importante.
Bene, grazie a Daniele Degano di essere stato con noi, in bocca al lupo per la tua squadra e per la tua attività e anche per il tuo bambino.
Grazie,
un abbraccio,
ciao Daniele. Lasciamo Daniele Degano, insomma qui si fa la storia, questa sera si fa la storia per quello che riguarda i colori biancorossi. Torniamo indietro di bei annetti,
sì.
molto belli.
Molto sfortunato Daniele con un infortunio pesante, sì. Quando sembrava, proprio quando venne ad Ancona, no? In prestito dal Parma in un torneo estivo, ti ricordi?
Sì. Vabbè, stiamo parlando di qualcosa che speriamo di rivivere, dai. Adesso non nell'epilogo, ma speriamo di rivivere intanto per quello che riguarda la categoria. E Paolo cosa ci scrive? Buonasera, ma secondo voi quali potrebbero essere i sassolini che Colavito si vuol togliere dalle scarpe legati allo scorso anno? E sempre secondo voi quali sono i nemici dei quali vuole ricordare i nomi, come ha detto in conferenza stampa? Grazie Paolo.
Intanto...
Forse chi l'ha fatto fuori?
Insomma, è stata una conferenza stampa, no, anche parecchio hard, no? Perché Micciolo ha preso le distanze dall'esonero di Colavito. Ha detto io non l'ho mandato via io Colavito ad aprile. Quindi insomma basta pensare a chi sono gli altri e i nomi saltano fuori. E per quanto riguarda i Sassolini, io credo che Colavito voglia dimostrare essere stato esonerato a torto e di essere un allenatore in grado di portare l'Ancona ai livelli che tutti si attendono. Noi ricordiamo che l'anno scorso Colavito a febbraio con la vittoria sulla Reggiana aveva portato l'Ancona addirittura ad ambire al secondo posto, no? Perché c'era appunto la Reggiana che era davanti a tutte, battendo la Reggiana si era avvicinato, c'era il Cesena, c'era l'Entella, insomma... Poi dopo però
secondo te cosa è successo?
Sono seguiti saperlo. Sicuramente c'è stato un appagamento, no? Magari inconscio della squadra, che ha portato un certo rilassamento nel momento in cui invece bisognava incrementare il ritmo. Però Stefano, ricordati una cosa, che se non vado errato il 5 febbraio giochiamo con la Reggiana in casa in notturna e l'Ancona vince 2-1 con la doppietta di Melchiorri, dove perde l'Ancona la domenica successiva e comincia la china discendente, dove va?
Non lo dico.
Lo dico io, a Recchioni di Fermo, dove perde 2-1 giocando un secondo tempo in 11 contro 10 per l'espulsione di Gian Donato senza riuscire a recuperare il gol di svantaggio.
E mi ricordo un nostro gradito ospite del lunedì che saltava sulla sedia a proposito di questa partita persa, che è un derby e era in uno stato...
No, perché Allora, adesso bestiale. Ci sono i Peana a Colavitto, perché io, a me piace sempre invece rimanere equilibrato, no? Forse Colavitto non era un tecnico scadente prima, non è un mago adesso, perché arriva al martedì, l'ha detto lui stesso, la vittoria dei ragazzi, perché è scattata la reazione nei giocatori, e lui l'ha detto, è stato molto onesto ieri sera nel dire questa è la vittoria dei ragazzi. Addirittura lui poi, con poteri divinatori, ha detto che gliel'aveva detto prima della partita, ha detto questa è la partita,
godetevi questa vittoria
prima ancora di giocare. Ma quindi ha agito sulla leva,
è vero che lui ha inserito dei giocatori che erano spariti un po' dal campo,
Però ha soprattutto agito sulla leva psicologica, certo, come diceva De Gano, no? Perché un allenatore in due giorni può mettere Tizio piuttosto che Caio, però a livello proprio tecnico-tattico poco può fare con due allenamenti a disposizione. Per cui lui, io credo che adesso voglia dimostrare che cancellare quei due mesi che sono seguiti alla vittoria con la Reggiana e garantire una continuità di rendimento. È tutto qui che si gioca, no? Un po' il suo ritorno all'Ancona, la capacità di trascinare questa squadra e di dargli una continuità di rendimento. Una squadra che ricordiamo, Stefano, lo voglio ricordare perché a proposito di Sassolini, che Micciola, che l'ha costruita 3 settimane fa, ancora con Donatello allenatore, ha detto questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso.
Chi sarà a favore di Colavitto? C'è anche l'impegno morale nei confronti della proprietà, perché rispetto agli anni precedenti questa stagione la proprietà ha detto l'obiettivo è garantire
il mantenimento della categoria.
Quindi già forse anche questo potrebbe andare in soccorso a mister Colavitto, ecco, perché c'ha una pressione un po' inferiore rispetto a quella che c'era prima.
Beh, l'anno scorso sicuramente con quella squadra e con quell'organico ci si attendeva tutti un risultato da quarto posto, diciamo la verità. Arrivare settimi non è stato il massimo, anche se poi nei playoff la squadra è andata fino a ha superato due turni, al terzo turno è stato eliminato da Lecco, insomma.
Però ecco, insomma, anche questo mettiamolo in conto. Fabrizio ci aggiorna e ci fa sapere che
ma volevo prima andare in pubblicità, dopo daremo il dato dei biglietti venduti e avremo il nostro quarto ospite.
Perfetto, state con noi, altro mister, altra storia biancorossa.
Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 821 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta all'interno di Punto Biancorosso, la striscia che vi accompagna sempre ai match dell'Ancona e poi dopo, vabbè, si trasforma, diventa Diretta Sport per seguire in radiocronaca diretta il match della partita. Ormai qualche lustro quasi che facciamo questa vita. Però allora, siamo pronti, eh?
Sì, siamo con il nostro quarto ospite di questa sera, poi risponderemo anche agli altri messaggi che sono arrivati. Intanto abbiamo con noi Francesco Nocera, che io ringrazio per aver accettato il nostro invito.
Buonasera a tutti.
Lo ricordiamo, ma non ci sarebbe nemmeno bisogno, Francesco Nocera, capitano dell'Ancona, nonché allenatore, vincitore poi del campionato, dunque, se non vado errato, dell'ultimo campionato vinto dall'Ancona sul campo. Dico sbaglio?
No, hai detto bene.
Attualmente mister in attesa di destinazione dopo aver deciso di interrompere autonomamente il proprio rapporto con la Civitanovese che guidava da inizio stagione, anche dall'anno scorso, giusto? Anche questo, no?
Sì, abbiamo vinto il campionato l'anno scorso, ho fatto la preparazione e poi ho preso questa decisione dopo il ritiro.
Ecco, quindi ti conosciamo, insomma, sappiamo che a te piacciono le situazioni limpide, che quando non vedi chiaro non stai lì tanto a tirarla per le lunghe.
Sì, sicuramente, anche perché poi nel calcio vengono chiesti sempre i risultati e già è difficile farli, poi quando non vedi chiarezza è meglio togliere il disturbo.
E tu qualche campionato, parlo non solo da giocatore, adesso mi riferisco alla tua carriera da allenatore, lo hai vinto, insomma?
Sì, qualche campionato l'ho vinto.
Ecco. Allora, visto che in questa sede ti abbiamo sia come allenatore dell'Ancona che come capitano dell'Ancona e sappiamo quanto tu sei legato ai colori biancorossi, volevo un tuo parere il ritorno di Colavito, che è arrivato, lo ricordo, di martedì e che dopo 48 ore è andato in campo. C'era una partita di campionato infrasettimanale, quella con l'Arezzo, vincendo 3-0. Secondo te cosa ha potuto fare Colavito? Cosa ha cercato di dare alla squadra?
Ma sicuramente entusiasmo, perché è una piazza che già conosce, ha fatto bene all'inizio della sua permanenza ad Ancona, quindi secondo me ha portato sicuramente voglia di far bene e si è visto subito. L'importante è che adesso si continua su questa strada.
Perché poi la prima partita, come dicono tutti, come hanno detto anche gli ospiti che ti hanno preceduto, la scossa c'è, no? È automatico, insomma, che i giocatori si responsabilizzino e insomma che ci sia una maggiore attenzione. Poi però bisogna mantenerla, no?
Ma bisogna mantenerla sicuramente, poi sarà Colavito farlo capire ai giocatori, perché Ancona è una piazza molto importante. Poi mi sa che hanno già un derby,
sì,
la prossima partita, quindi subito si vedrà chi rimane collegato col cervello.
Ecco, c'è un derby, il derby di domenica sera con la Fermana. Tu sei anche nell'occasione un po' un doppio ex, anche se un doppio ex particolare, perché tu sei stato chiamato ad allenare anche la Fermana, io credo che fosse il 2008, ma vado a memoria e potrei sbagliarmi, però la tua esperienza lì è durata poco e c'è un retroscena gustoso su questo fatto, no?
Ma sicuramente non ero ben visto dalla tifoseria, essendo un ex giocatore dell'Ancona.
Ma c'è stato un episodio proprio particolare che ci raccontate?
Sì, durante uno stage di fuori quota un ragazzino non aveva un pantaloncino, gli ho prestato il mio e il mio era un pantaloncino dell'Ancona e questa cosa non è stata presa molto bene dai tifosi, ma io nemmeno lo sapevo, cioè, ho solo dato in prestito un pantaloncino a un ragazzo che non ce l'avevo, è venuto fuori un po' di casino. Già non ero ben visto che ero ex capitano dell'Ancona, la mia esperienza è durata pochissimo.
Ecco, questo tanto per raccontare un aneddoto gustoso che alla vigilia del derby, insomma l'antivigilia del derby, assume una connotazione ancora più colorita, perché sappiamo quanto sia sentita questa partita. E ti chiedo, Arecchioni, tu hai giocato da calciatore, si parla di questa atmosfera particolare. L'Ancona ha vinto solo una volta nella sua storia a Recchioni, nel 2013, lo ricordavamo con Daniele Decano che l'ha giocata quella partita. Ecco, in questi casi, contro una squadra tra l'altro che è ultima in classifica, quali sono i rischi per l'Ancona?
Ma i rischi dell'Ancona, è normale che la Fermana ha bisogno di punti e quindi giocherà la partita sin dal primo secondo con un agonismo elevato. Poi è un derby e loro contro l'Ancona hanno sempre questo dente avvelenato e quindi ci sarà da battagliare. L'Ancona si dovrà far trovare pronta proprio dal primo secondo, nel vero senso della parola. È un campo, diciamo, trappola, un po' arena, c'è da battagliare da subito. È normale che poi anche la stessa Fermana è una squadra che, se si trova in quelle posizioni di classifica, qualche problemino ce l'avranno, per cui dovranno essere bravi ad approfittarne, perché c'è da battagliare dall'inizio e poi può uscire qualsiasi risultato, quindi andarci con la testa giusta, secondo me.
Andarci dopo il 3-0 all'Arezzo può aiutare, oppure può essere una trappola perché magari si sono spese troppe energie nervose giovedì?
Ma può aiutare per quanto riguarda il risultato, che è venuto un risultato positivo, quindi crea entusiasmo. Automaticamente non si devono cullare sugli allori di questa vittoria che hanno ottenuto contro la SPAL, quindi devono azzerare subito e trovare le energie fisiche e soprattutto mentali per fare una grossa prestazione.
Se tu fossi l'allenatore dell'Ancona, andresti lì per fare la partita, oppure cercheresti anche di tirarli fuori, diciamo, dalla loro metà campo per colpire negli spazi?
Ma guarda, Ferdinando, siccome non lo sono, lascio questi problemi a Colavitto che sicuramente saprà come risolverli.
Ma però, insomma, le tue squadre cercavano sempre di prendere in mano, almeno quando eri Ancona, cercavano sempre di prendere in mano la partita dall'inizio.
Ma sicuramente preferisco andare a aggredire molto alto, sin dall'inizio andare a battagliare, quindi non aspettare, ecco, che la partita prenda un verso che non mi piace, quindi le vado ad aggredire alti per poi cercare di sfruttare le situazioni che vengono create con questo pressing, automaticamente cercare di regalare poco in fase difensiva, per cui però tutte le partite poi sono da vedere anche come lo affrontano gli avversari, quindi ti ripeto, sta agli allenatori poi vedere il discorso tecnico-tattico e ai giocatori a affrontare queste partite, soprattutto questi derby, con la mentalità giusta e l'agonismo giusto, perché poi uscire sconfitti da un campo del genere poi porta conseguenze, quindi cercare di vendere cara la pelle sin dal primo secondo.
Ci sono parecchi messaggi anche per te, c'è qualcuno che dice che, adesso se mi rimetti il messaggio perché non ricordo il nome del nostro ascoltatore, che dice che all'Ancona manca un calciatore capace di tirare le punizioni, dai tuoi tempi quando c'era Trombetta che era uno specialista delle punizioni.
Sì, Trombetta quell'anno ad Ancona fece bellissimi gol su punizione. L'anno scorso è stato con
anche
me...
a Senigallia, se non ricordo male.
Sì, sì, l'anno scorso è stato con me anche a Civitanova, abbiamo vinto un altro campionato insieme, però l'anno scorso ha fatto nemmeno un gol su punizione, gli è andata male, ci andava sempre vicino, però era un giocatore che obiettivamente ci aveva un piede molto delicato e le punizioni spesso e volentieri faceva gol, quindi sicuramente un'arma in più se ce l'ha in squadra.
E ricordiamo che tu a Civitanova avevi Visciano, se non vado errato.
Sì, sì, anche Visciano, un giocatore che conoscete benissimo ad Ancona, anche se è passato qualche anno dal campionato che abbiamo vinto lì Ancona, ma fa ancora la sua parte nei campionati dilettantistici, anzi, secondo me fa ancora la differenza.
Francesco, la Serie C tu l'hai fatta anche da calciatore. Cosa è cambiato dai tempi tuoi ad adesso nel calcio? di Serie C?
Ma io vedo, vado a vedere qualche partita di Serie C ogni tanto, vedo molta Serie D qui a San Benedetto. Vedo che sotto l'aspetto della personalità ce n'è molta di meno rispetto ai giocatori di prima. Vedo giocatori che adesso sto seguendo la San Benedettese, come vedono un po' di pubblico che chiede qualcosina in più, ecco che le pressioni fanno fare delle prestazioni negative proprio perché c'è troppa pressione, invece di prenderla sotto l'aspetto positivo prendono quello negativo, quindi vedo molto meno personalità nei giocatori, ecco, questa è la differenza che noto adesso tra la Serie C da adesso e quello di una volta.
Benissimo, Francesco, è stato un piacere averti qui con noi, è sempre un piacere. E quindi buone cose, ti auguro di tornare. Ah, ecco, ci sono diversi messaggi di saluti per te, tanta gente che manda saluti per te, però un paio particolari ti volevo leggere. Dice Bruno Cardilli: Nocera, presta per una partita la grinta che avevi ai nostri giocatori, in particolare la grinta con cui marcavi Aruta. Qui si riferisce a un derby con l'Ascoli.
Sì, sì, di derby con l'Ascoli ne abbiamo fatti parecchi quegli anni. Poi il ricordo più bello è sempre la finale di Perugia, però abbiamo fatto delle battaglie anche a Del Conero, a Del Duca, ed erano battaglie sempre molto spigolose. Io penso che non solo nei derby bisogna avere la grinta, ma in tutte le partite, perché l'agonismo ha un aspetto molto importante nel calcio, e quindi per come ero io calciatore, sin dal primo secondo cercavo di farlo capire ai miei compagni di squadra, adesso come allenatore.
E anche agli avversari però forse.
Agli avversari spesso e volentieri era, diciamo che... E le motivazioni le trovavo dentro di me per far capire anche agli avversari che quando c'era da battagliare sicuramente trovavano pane per i propri denti. Mi incazzavo molto quando vedevo dei miei compagni di squadra che non facevano altrettanto, questo sì lo posso dire. E adesso come allenatore lo pretendo dai miei calciatori.
Giustamente, giustamente. Bene, in bocca al lupo per il futuro. Francesco, grazie di essere stato con noi.
Grazie a te Ferdinando, un abbraccio, ciao.
Ciao.
Bene, quindi abbiamo fatto una bella carrellata oggi di ex biancorossi, non vi potete lamentare. Paolo, Massimiliano dice: secondo me c'è anche da dire che il mister, oltre l'entusiasmo, in due giorni ha messo i giocatori con il 4-3-3.
Ecco, posso dire al riguardo, ma l'ho detto anche prima, che secondo me va a merito di Cocolavitto che avendo guardato il parco giocatori e soprattutto anche per la squalifica di Peli, che secondo me è uno invece che negli schemi di Colavito ci starà benissimo, ha scelto ieri un 4-3-1-2 a mio modo di vedere, perché l'ho detto prima, Energe giocava in realtà a ridosso di Spagnoli, come poi ha ammesso su mia domanda lo stesso Colavito nel post partita, piuttosto che Ala, che non è sicuramente, o comunque insomma esterno, che non è sicuramente nelle sue corde.
Massimiliano ti scrive: mi ricordo un derby dove Aruta ha chiesto il cambio perché non ne poteva più.
Insomma, con Nocera era dura. Io ricordo anche un'espulsione di Aruta qui al Del Conero, proprio nei primi minuti della partita. Forse c'era proprio Francesco Nocera che lo marcava.
C'è Bruno che dice: due giorni.
Sì, due giorni sono pochi, è vero, ma già ieri in attacco si sono visti i movimenti delle squadre di Colavitto. In più ho visto una difesa abbastanza equilibrata, con due ottimi centrali a centrocampo, il solito Paolucci mostra. Anch'io sono d'accordo sul fatto che si sono visti dei movimenti che Colavitto chiede, si è visto un Paolucci a cui io ho dato 8, quindi sul Corriere dello Sport ho dato 8, era un voto che attribuisco raramente, quindi secondo me ha disputato un'ottima partita, però ecco, io direi andiamo cauti, perché poi non è che insomma bisogna dare il tempo a Colavitto di intervenire. Volevo rispondere anche agli altri due messaggi di Cridorico, che ci diceva riguardo al Corriere Adriatico, ma insomma io sono qui per Radio Tua, io collaboro col Corriere Adriatico, collaboro con Radio 2 e collaboro col Corriere dello Sport, per cui non è che sono sempre io, ma dico le cose per quello che penso. E Critorico dice: ma posso fare una domanda? Ma voi del Corriere Adriatico vi dire il cosiddetto decolavitto, perché pare che sia a lutto? Nessuno è a lutto, anzi abbiamo titolato con enfasi la vittoria dell'Ancona con l'Arezzo, abbiamo dato a Colavitto i meriti che sono di Colavitto, ma da cronista devo dire, ma lo ha riconosciuto lo stesso Colavitto dicendo questa è la vittoria dei giocatori, devo dire che in due giorni Colavitto non può essere il mago Silvan che simsalabim e risolve tutti i problemi, quindi andiamoci cauti, è stata una bella vittoria, bravi giocatori, bravo Colavitto, ma adesso insomma c'è da affrontare un derby e soprattutto siamo solo, parole di Colavitto, siamo solo alla decima giornata di campionato, bisogna andare avanti. Poi Gridori che parla di Lipa e del fatto che passasse notizie sotto banco, io questo non lo so e quindi non posso rispondere.
Allora, però c'era un messaggio e poi già siamo collegati con il nostro ultimo ospite, era quello di Fabrizio che dice: ciao, buonasera, un aggiornamento sulla situazione dei biglietti per Fermo. Attualmente sono stati venduti 331 biglietti, volevo ricordare che Computer New File rimarrà aperto tutta la giornata di domani fino alle 19, quando ricordiamo verrà chiusa la prevendita. Quindi
penso
ancora
che quota 500 potrà essere superata sicuramente, ricordiamo che è una notturna e ricordiamo che Fabrizio ci dice che Computer New File al piano è aperto fino alle 19 di domani sera per acquistare il biglietto per la trasferta di Fermo. 331 biglietti venduti finora, direi che a proposito di biglietti, a proposito di tifosi, a proposito di prevendite, andiamo a sentire Angela Ausili che anche questa settimana con noi Biancorosse ha organizzato e in collaborazione con i Cuba di Eros Giardini ha organizzato il pullman per Fermo, come esatto, aveva organizzato il pullman per Rimini, l'avevamo sentita anche la volta scorsa.
Sì, ci sono i pullman, bisogna dare gli aggiornamenti dell'ultimo momento, quindi
sì,
andiamo subito,
andiamo a sentire,
da Angela.
Sì.
Presidentessa, eccola.
Ciao Nando, ciao Stefano.
Ciao, buonasera Angela. Come procede l'allestimento del pullman?
Bene. Sono contenta anche perché diverse persone mi hanno contattato già prima della partita di ieri, quindi significa che
cioè ti hanno chiesto se
sì.
Beh, questo è un segnale positivo.
Certo, c'era comunque la speranza di un risultato positivo che per fortuna è arrivato e quindi abbiamo continuato a prendere adesioni. Ci sono rimasti ancora a qualche posto, una decina circa, e quindi dico a tutti gli amici che vogliono venire per supportare la squadra anche in un campo, diciamo, no? Non proprio
ostico, diciamo ostico.
Noi, ecco, ostico. Di contattarci a me che Eros in modo che riusciamo a riempirlo, a stiparlo questo pullman per essere presenti.
331 biglietti venduti, arrivano a 500, Angela, secondo te?
Ma sì, dai, lo sai che noi siamo quelli dell'ultimo minuto, anch'io cosa devo fare, quindi domani ci sarà il rush finale, credo di sì.
Comunque
credo
ci sono biglietti per il pullman ancora? Anche.
Ci sono una decina di posti.
Ecco, questo è importante. Vogliamo dare il numero di Angela o di Eros, Stefano? Sì. Angela potrebbe dare.
Abbiamo Angela, falla lavorare sì. Un po', no? No, ho capito.
Allora, il numero mio è 333-9393-922.
Perfetto.
Ok, e quello di Eros io perché non me lo ricordo a memoria, anche se lo sento spesso, però non ti saprei adesso dire.
Va bene, comunque quello di Angela ve l'abbiamo dato, quindi chiamate Angela, ci sono ancora una decina di posti se volete andare in pullman con noi biancorosse al Recchioni. Penso che la soluzione del pullman sia, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, sia la migliore, perché uno fa un bel viaggetto di un'oretta per andare a Fermo insieme agli amici, cioè, si crea l'atmosfera, certo. Non ci sono problemi per il parcheggio, insomma
c'è il conviviale, cioè, insomma, cioè,
insomma. Sì, si carica,
è un altro modo di fare la trasferta, su, diciamo la verità.
Certo, è molto piacevole, è sia piacevole per noi, credo che anche per le persone che ci accompagnano spesso. Ci sono proprio dei ragazzi che ormai sono proprio di casa, ecco, sempre presenti.
Sono degli affezionati, sono degli affezionati. E a proposito di affezionati, facciamo un bocca al lupo di pronta guarigione alla nostra amica, però rischia, rischia questa nostra amica. Lui, poi chiedi Angela cosa rischi, però rischia questa nostra amica. Quindi...
Sì, rischia che non la facciamo più andare allo stadio.
Non lo volevo dire, però se lo dici te...
Addirittura.
No, non è possibile. Magari dipendesse... così dalle persone, no? Che dici quello c'era, allora ha portato bene, quello non c'era e ha portato bene, capisci? Non possiamo tenere anche su questo aspetto così, diciamo, fortuna, sfortuna.
Ma noi gli vogliamo bene a questa nostra amica, dai, solo per quello. Sì, quindi gli auguriamo una pronta guarigione.
Allora ringraziamo Angela per essere stata con noi anche questa sera e in bocca al lupo per la trasferta, che poi un in bocca al lupo a te, un in bocca al lupo a tutti.
Grazie.
E ricordiamo, ci sono ancora una decina di posti sul pullman di Noi Biancorosse, telefonate,
perché il pullman
Angela
è quello grande, cioè, diciamo anche com'è la situazione. Ci sono posti perché il pullman questa volta è quello grande, è quello da 55
posti. Anche a Rimini 50 erano, non è che ormai non vogliamo abbassarci.
Assolutamente, assolutamente.
Cioè dobbiamo proprio puntare sempre
più in alto, come la squadra.
Certo.
Proseguire su questa linea. Grazie,
grazie
Angela.
Grazie a voi.
Buona serata.
Saluto a tutti. Ciao.
Io non avevo cambiato la scritta, va bene. Ciao Angela. Ho fatto la scritta con il nome di Angela, poi non l'ho messa in...
Andiamo a vedere la giornata.
Andiamo a vederla questa giornata. Intanto sto salvando qui tutte le modifiche, ma quando il nostro amico Facebook, in questo caso è Microsoft, ci aggiorna l'ultimo istante, ci crea sempre un po' di casino.
Allora,
comunque, giornata, Max2 adesso ti ho corretto.
Giornata che
è bella, bella pure questo bello spezzatino.
Sì,
domenica
e lunedì.
Poteva andarci peggio, cioè noi abbiamo detto che giochiamo di domenica il derby in orario serale, ma poteva andarci peggio perché ci saranno quelli che lo giocheranno di lunedì. E lunedì
sì,
sarebbe anche peggio.
Soprattutto giocano tutte di sera, tranne Juventus-Olbia che si gioca alle 14 per motivi legati alle partite delle isolane, e uguale Torres Spal sempre alle 14. Alle 18:30 gioca solo Pescara Recanatese, siamo sempre a lunedì, e il programma del lunedì si chiude con le due serali Fermana Ancona della domenica,
no,
scusate,
domenica.
Si chiude con le due serali Fermana Ancona e Lucchese Pontedera. Invece veniamo a lunedì, tutte serali, tutte alle 20:45 Arezzo Gubbio, Cesena Carrarese, Perugia Virtus Entella, Sestri Levante Rimini, Vispesaro Pineto.
Ma una domanda provocatoria che ti faccio: ma se le big del calcio non andranno avanti in Champions e nelle altre competizioni, quegli slot che fine faranno?
Ma io credo che cambierebbe poco per la serie.
Dici? Speriamo, perché
ma penso.
Non vorrei che ci troviamo a giocare in mezzo alla settimana ulteriormente.
Poi mi dicono cifre, io non so se sono vere, che tutto questo ambaradam dalle televisioni frutta alle società di Serie C 30-40 mila euro a stagione. Non lo so se vale la pena, no? Rispetto al dire decido io quando si gioca, cioè la domenica o il sabato pomeriggio, non lo so.
Bah, andiamo a vedere le designazioni, visto che già abbiamo superato le ore 20. Andiamo subito. Ti do la bella notizia che è rientrata per questa giornata la quota rosa.
Ma
e addirittura pensa te dove rientra la quota rosa, proprio per il nostro derby. Però andiamo per ordine.
Avremo un quarto ufficiale.
Esatto, donna. Vispesaro Pineto sarà diretto dal signor Mattia Nigro, che giungerà da quel di Prato.
Altra partita, Vispesaro Pineto, scontro diretto.
Pescara Recanatese, diretta dal signor Roberto Lovison da Padova, che conosciamo.
Sì,
e siamo a noi.
A noi. Fermana Ancona è l'arbitro, è il Simone Gauzolino
che Torino. Giunge da Torino, che ci fa anche rima, no? Gauzolino Torino.
Viene da Torino.
Primo assistente Andrea Barcherini da Terni, secondo assistente Andrea Mastro Simone da Rimini, ed eccola qua, il quarto ufficiale signora Alice Gagliardi che giunge però da San Benedetto del Tronto, sì. Quindi fa anche poca strada.
Poca strada, arriva subito.
Quindi anche in autostop.
Andiamo a vedere questo, ce l'abbiamo qualcosa,
sì,
su questo
ce l'abbiamo tutto.
Simone Gauzolino?
Allora intanto diciamo che per quello che riguarda il match di ieri, è andata bene, era la sua terza partita che dirigeva nella massima, chiamiamola massima serie, cioè in Lega Pro rispetto a lui, perché era un neopromosso dalla serie, di tutto sommato non possiamo lamentarci, insomma, di questo giovane arbitro che sta scalando
la prima stagione in Serie
C. Sì, sì, questa era la terza partita che faceva in tutto, gli altri due non è che erano andato un granché. E invece questo arbitro che avremo domani noi, cioè domenica, chiedo scusa, è un arbitro che di Serie C ne ha fatta parecchia, anche se in questa stagione in realtà quattro partite di Serie C, no, tre, ne ha dirette tre di Serie C, e i cartellini che sventola sono pesanti, tutto sommato, come direbbe qualcuno.
Cioè,
perché
quest'anno ha fatto tre partite di, ha fatto tre partite di Serie C e una di campionato Primavera 2.
Esatto, e in tutto ha già tirato fuori 17 ammonizioni e un'espulsione. E tra le altre cose pesante, perché ad Ace Cerignola Messina, dove ha scaricato anche il cartellino rosso, e Serie C Triestina Lumezzane, anche qua è andato giù di cartellino, stesso discorso per Sestri Levante Pescara, che ha visto la vittoria in trasferta del Pescara, cartellino giallo, ma riepilogando per quello che riguarda questa situazione ha concesso proprio Sestri Levante Pescara ben due rigori.
Beh, insomma, quindi è un arbitro decisionista e soprattutto è un arbitro che, vabbè,
i cartellini li tira fuori.
Sì, ma per quello che può contare dopo tre partite, ha fatto una vittoria in casa, una vittoria in trasferta e un pareggio. Quindi un bilancio equilibrato, però tre partite sono poco indicative. Io direi che è tutto, Stefano.
E direi proprio di sì.
E ricordiamo che sono stati con noi Alex Ambrosini, Lorenzo Attorresi, Daniele Degano, Francesco Nocera e Angela Ausili, noi biancorosse, che ci ha detto, appena detto, che ci sono ancora 10 posti sul pullman per Fermo. Domani possibile acquistare i biglietti per Fermo, Computer New File è aperto fino alle 19,
che è l'orario ufficiale di chiusura delle
prevendite. Delle prevendite per le squadre in trasferta, per i tifosi delle squadre in trasferta.
Oh, un salutone a Stefano, dice questa nostra ascoltatrice, e poi aggiunge anche a mio fratello, volendo. Chi sarà?
Chissà.
Ciao Mietta. Allora, noi ci fermiamo, replica come di consueto alle ore 13, poi per quello che riguarda la domenica sulle frequenze di Radio Tua si inizierà la mattina alle 9.30 con il vernacolo anconetano, daremo anche qualche anticipazione e poi si proseguirà invece alle 20.30 con la notturna e lì faremo veramente tardi. Grazie a Ferdinando Vicini.
Grazie a tutti quelli che ci hanno concesso la loro attenzione fino adesso, grazie a Stefano Ferra, buonasera da Ferdinando Vicini e a risentirci alle prossime occasioni.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Punto Biancorosso.